minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti,
minori,
anziani, senza carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Vi ricordo subito il numero verde 800 208 802, e se volete inviarci un sms il numero è 335 12 43 317. La puntata di oggi è dedicata interamente alla povertà e fra poco vedremo perché. Intanto una piccola buona notizia. Avvistata in Norvegia una rarissima balena bianca. Autore della scoperta, un ingegnere navale inglese di 32 anni, Dan Fisher, un nome, un destino. Infatti, Fisher significa pescatore. La balena bianca stava nuotando in un branco di megattere. È il secondo esemplare, dopo l'australiana Migaloo, ad essere avvistato. L'UER, l'Unione Europea di Radiodiffusione, ha organizzato per la giornata di oggi, 29 novembre 2012, la Eurovision's Why Poverty Day, una speciale giornata di trasmissioni in Eurovisione dedicata al tema della povertà. La giornata si iscrive nell'ambito del progetto Why Poverty, iniziativa promossa da Steps International in collaborazione con la BBC e con la Denmark Radio, la radiotelevisione danese. La giornata prevede diversi eventi, tra i quali una conferenza internazionale a Copenaghen e la trasmissione in prima serata sulla stessa emittente di uno dei docufilm sulla povertà realizzati dalle televisioni europee coinvolte nel progetto Why Poverty. Nell'ambito della giornata dedicata alla povertà, anche la nostra emittente, socio fondatore e membro dell'UER, dà il proprio contributo con la realizzazione di una serie di interviste su questo tema. E in questo spazio del giovedì dedicato al sociale andiamo a vedere la realtà dei poveri a Roma parlando con Alberto Colaiacomo, responsabile della comunicazione Caritas Roma, e poi visiteremo la mensa Caritas di Ostia. Intanto salutiamo e diamo il benvenuto al nostro ospite. Alberto, benvenuto.
Buongiorno.
Un quadro generale della situazione povertà a Roma, se c'è un aumento delle persone che si rivolgono ai centri di ascolto della Caritas e se c'è stato nel tempo un cambiamento nella loro tipologia.
Senz'altro, questo purtroppo è drammaticamente vero. Aumentano nei numeri, ma aumentano soprattutto nelle tipologie di disagio. Quello che diciamo come Caritas da qualche mese a questa parte è che prima ci arrivavano una serie di richieste su cui era più semplice dare una risposta per noi, per le istituzioni, era più semplice far fronte. Adesso arrivano richieste veramente disperate dove il tipo di intervento merita approfondimenti e attori che siano molto più vasti. Cioè, un tempo forse bastava dare il pasto, aiutare negli alimenti, aiutare a pagare una bolletta della luce. E adesso invece chi viene nei nostri centri, e sono sempre più italiani, chiede il lavoro, chiede una casa. E questo è drammatico perché noi non sappiamo veramente come far fronte.
Quindi non sono più principalmente persone senza dimora o stranieri?
Questi sono rimasti, non è che sono diminuiti. È che accanto a queste povertà estreme e direi anche durature, insomma, che ci sono sempre state, affiorano delle forme dovute ad altri problemi. Insomma, il problema occupazionale, alla crisi economica senz'altro, però ci sono altre forme di disagio causate dalla disgregazione familiare. Noi vediamo sempre più spesso le conseguenze di famiglie separate, le conseguenze economiche, in cui una famiglia monoreddito riusciva ad andare avanti. Nel momento in cui c'è la disgregazione familiare, la separazione, sorgono anche problemi economici sia per entrambi i coniugi e per i figli, anche se in quel momento poi diventano due nuclei separati.
Molte di queste persone chiedono solo di essere ascoltate o chiedono proprio un aiuto pratico?
In genere il primo intervento è per un aiuto pratico, si rivolgono a noi chiedendo un aiuto pratico sempre. Poi vediamo che al di là dell'aiuto pratico, o l'aiuto pratico è l'introduzione ad un mondo più vasto, fatto di relazione, fatto di altre tipologie di intervento, e questo lo notiamo soprattutto con gli anziani soli, in cui magari ci chiamano per chiedere il sostegno economico, però poi quando i nostri volontari vanno lì vedono magari che nemmeno c'è bisogno di un sostegno economico, però hanno bisogno di avere una persona che giornalmente fa la telefonata e gli dedichi qualche minuto, oppure che lo accompagni a fare la visita medica.
E infatti proprio questo volevo mettere in rilievo, che la crisi provoca difficoltà sicuramente per pagare l'affitto o le bollette, ma anche solitudine.
Sì, solitudine, ecco, il caso degli anziani è emblematico, ma questo avveniva già prima della crisi economica, adesso è più accentuato. Ma solitudine anche per i giovani, che poi si ripercuote in forme estreme, insomma vediamo che aumentano i casi di violenza, quello che è sotto gli occhi di tutti, che avviene la sera in centro con forme legate all'alcol, alle droghe, però in realtà sono sintomi molto più vasti di solitudini. Di giovani che non vengono ascoltati, di giovani che non si relazionano.
Alberto, la Caritas mette in campo sempre più iniziative per venire incontro alle persone in situazione di disagio. Per Natale è previsto qualcosa? Qualcosa in più?
Prima di Natale, penso già intorno al 10, la data che ci siamo posti come inizio il 10, è far partire quella che noi chiamiamo l'emergenza freddo. È un termine ridicolo, lo sappiamo noi, cioè parlare di emergenza per qualcosa che avviene ogni anno, perché il freddo arriva ogni anno e non si può chiamare emergenza, però in realtà poi ci accorgiamo sempre che arriva il freddo e non ci sono state politiche nel corso dell'anno che evitavano queste situazioni di emergenza. Quindi già si prevede tra qualche giorno un irrigidimento delle temperature e apriremo dei ricoveri fino a marzo per accogliere almeno le persone più fragili che sono in strada, anche se poi ci sarà tutto un lavoro dietro per convincerle a venire nei nostri centri, perché non sempre accettano di essere riparate. Poi per il Natale la cosa più bella che avviene ogni anno è che la disponibilità di volontari. Già adesso riceviamo tante richieste tra email e telefonate di giovani che nel periodo delle vacanze natalizie si mettono a disposizione e addirittura faranno dei turni quotidiani, cioè vengono nelle mense, negli ostelli tutti i giorni per tutti i giorni delle vacanze.
Alberto, cosa è importante comunicare a chi ci ascolta per quanto riguarda la situazione povertà?
Due recenti ricerche che abbiamo condotto, una sui dati che ci arrivano dai 220 centri di ascolto parrocchiali che abbiamo nella diocesi di Roma, e un'altra insieme alle altre organizzazioni che si occupano di intervento sociale, organizzazioni cattoliche, mettono in risalto 6 punti chiave su cui lavorare per arginare almeno il disagio crescente. Il primo riguarda la famiglia e l'ambito familiare. Ho accennato prima delle famiglie separate, ci sono altre situazioni in cui noi chiediamo che vengano fatte politiche di educazione importanti. Il fenomeno emergente che notiamo negli ultimi tempi è quello del sovraindebitamento legato a cattive abitudini di consumo, una su tutte sono i giochi d'azzardo, e questi sono in forte aumento, e anche le richieste che ci giungono da famiglie in cui c'è un giocatore dipendente sono preoccupanti. L'altro aspetto riguarda il problema occupazionale, il lavoro. Il lavoro, perché Roma inizialmente rispetto al resto, soprattutto al nord d'Italia, la crisi l'ha percepita dopo, essendo basata sul terziario, essendo basata su lavori anche molto dipendenti dal pubblico, quindi meno area industriale. Solo adesso è arrivata dopo, ma è arrivata, ed è arrivata anche in un modo pressante. Vediamo che aumentano le persone che tirano a campare. Cioè, persone che hanno sempre avuto un lavoro dignitoso adesso lavorano a giornata, lavorano chiedendo di lavorare anche per poche ore. Il terzo aspetto riguarda il disagio giovanile, in cui si registra un aumento dell'abuso sia di alcol che di sostanze stupefacenti. Gli anziani, l'immigrazione che viene percepita, è vero che aumenta l'integrazione degli immigrati, però aumenta anche sempre più quella percezione da parte dei romani, soprattutto delle fasce che fanno più difficoltà ad andare avanti, la percezione di concorrenza rispetto agli immigrati. Non siamo a livello del dire ci rubano il lavoro, però gli immigrati sono quelli che vengono visti male quando sono in testa alle graduatorie per l'asilo nido, quando sono in testa alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari. L'ultimo aspetto riguarda i nomadi, definiti nomadi, ma sono le popolazioni rom che a Roma sono in 7 accampamenti autorizzati più una serie abusivi o tollerati, nel quale vediamo che ancora non ci sono delle politiche chiare.
Alberto, grazie per le informazioni che ci hai dato. Noi ora lasciamo Roma per andare a visitare la mensa Caritas di Ostia. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
Era Alberto Colaiacomo, responsabile della comunicazione Caritas Roma. E come ho detto, da Roma ci spostiamo ad Ostia in questa giornata piovosa per ascoltare la testimonianza di una delle circa 150 persone che ogni giorno pranzano alla mensa Caritas di Ostia. Si chiama Vittorio, ha 76 anni, ha lavorato tutta la vita, ma sempre senza contributi, tranne un periodo in cui ha lavorato in Germania. Oggi percepisce la pensione sociale di circa 500 euro e, nonostante il disagio socio-economico, è una persona allegra, positiva e disponibile verso chi ha ancora meno di lui. Prima ascoltiamo Alberto Farneti, responsabile della mensa Caritas di Ostia.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Qual è la tipologia delle persone che si recano qui alla mensa Caritas di Ostia?
Ma per lo più sono persone straniere, in più tra i nostri connazionali abbiamo persone anziane, pensionati sociali, persone che sono senza casa, ma anche persone che hanno casa ma che non fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. E poi ci sono una fascia, diciamo, giovanile tra i 30 e i 40 anni che hanno problemi sicuramente di carattere lavorativo, ma incide molto su questo aspetto anche il disagio psichiatrico, comunque di tipo psicorelazionale.
Quanti pasti servite al giorno?
Ma si oscilla tra le 150 e le 180 persone che consumano appunto il pranzo.
Solo pranzo?
Sì, la mensa diurna è aperta al territorio, è aperta a tutti, mentre invece la mensa serale è destinata soltanto alle persone che alloggiano qui all'interno, perché esiste un centro di prima accoglienza per 70-80 persone.
E questo stabile lungomare Toscanelli da chi è messo a disposizione?
Allora, lo stabile, i vani che noi occupiamo sono di proprietà di Roma Capitale e siamo all'interno della ex colonia marina Vittorio Emanuele III. È uno stabile stato costruito nel 1928-32, comunque è uno stabile abbastanza vecchio, che purtroppo non ha subito interventi di riqualificazione da circa 50-60 anni, almeno per quanto riguarda la nostra parte, insomma, ecco. Avrebbe bisogno davvero, insomma, di interventi di ristrutturazione per rendere il luogo più dignitoso e più decoroso all'accoglienza delle persone, degli ultimi, dei più poveri che accogliamo su questo territorio, insomma.
Ascoltaci sul digitale terrestre televisivo al canale 882.
Era Alberto Farneti, responsabile della mensa Caritas di Ostia. Allora adesso ascoltiamo la storia di Vittorio. Come abbiamo detto prima, Vittorio ha 76 anni, ha lavorato tutta la vita ma senza contributi. Oggi percepisce la pensione sociale di 500 euro e pranza alla mensa della Caritas di Ostia. Ascoltiamo.
Ecco, io sono nato a Tunisi nel 1936, il 26/10 del 1936. Eravamo ricchi, facciamo una tenuta grandissima e mio padre gli hanno detto: se ti fai francese, quella è roba tua e nessuno te la tocca. Se invece mio padre ha detto: no, io francese non mi riceverò mai perché io sono in italiano e voglio essere italiano. Allora l'hanno preso, l'hanno fatto prigioniero e poi l'hanno mandato in Italia. Ma in Italia mio padre gli è scappato 3 volte. Dice: se mi date la famiglia, io vado in Italia, se no non andrò mai in Italia senza la mia famiglia. E così io a 12 anni ho imparato a fare elettricista e sono un elettricista di quelli doc. poi andava a scuola, andava a parlare il mestiere, poi insomma non mi hanno dato mai un posto fisso, perché purtroppo dicevo da aspettare, io sempre in attesa, mio padre è sempre in attesa. Mio padre è morto di carbacore nel 63, mio padre è del 1904, è morto nel 63, perché quello che gli è successo, perché siamo ritornati in un'altra volta poveri da ricchi che eravamo.
Ma quei lavori che lei faceva fin da ragazzino, non ha potuto continuare a fare quello?
Io ho sempre fatto elettricista.
Poi è arrivato il momento in cui è rimasto senza lavoro?
Lei sta parlando con una persona che il quadro dello Stagnone in più nel 56, io e mio fratello abbiamo fatto lui, quello comandato dai telescriventi, perciò nel campo elettrico ci parlo con la corrente.
E poi che è successo?
E che è successo? Io non ho avuto mai un posto fisso, lavoravo sempre trastuariamente, un po' qua, un po'. Se lei pensa, per la pensione, io sono stato tante volte in Germania, facevo i quadri elettrici, mi chiamavano in Germania e mi mandavano i contributi a Via Baradam. Sono a Via Baradam, mi dice, lei, tutti i contributi che tu c'hai te l'hanno mandato i tedeschi.
In Italia però no.
In Italia niente contributi, mi facevano lavorare e a un certo momento niente contributi, mi facevano lavorare a nero, ecco.
Ma lei nel frattempo si è fatto una famiglia, si è sposato?
Certo, io ho moglie e due figlie femmine.
Lavorano?
Una sta a Brescia e un'altra sta a Ostia. Io mi sono sposato per diventare nonno, sono riuscito a diventare nonno a 76 anni, due volte, perché la prima e la seconda figlia mi hanno dato una nipotina.
Quindi lei ha una casa, vive con sua moglie?
Certo, e dopo 18 anni di sacrifici, veniva a mangiare carità, perché io prendo 588 euro al mese di pensione.
Qui volevo arrivare.
588 euro di pensione. E qui ero costretto, facevo a mangiare.
Paga l'affitto?
Adesso sì, dopo 18 anni io ho detto, mi hanno dato una casa popolare. È un anno che me l'hanno data questa casa dell'istituto.
Dove comunque pago un affitto, seppur basso.
Certo, pago 100 euro al mese d'affitto, più le spese, più il gas, la luce e tutto il resto, il condominio, ecco tutto lì.
Quindi sia lei che sua moglie venite qui, tutti
no,
e due?
No, mia moglie non c'è mai voluta venire perché si è sempre vergognata, mia moglie si è dovuta sempre arrangiare. Mia moglie non ci viene, io sono venuto qui, sono 5 anni che pratico la Caritas e sono stato sempre bene e ho conosciuto gente veramente che merita, gente che si, ti può aiutare e ti aiuta, come io.
Anche se non hanno nulla?
Anche se non hanno nulla, come io pure, tante volte mi regalo la roba, vestiti.
La divide?
Li porto qua, loro mi hanno detto, ma fai bene, la porti qua perché devono andare dentro i secchioni, roba buona. Io dico tutto solo questo, io mi sono sempre vestito con la roba usata, vedo tutto quello che c'è addosso. Comunque, tutta la storia è questa più o meno, e sono una persona che nell'indole mio aiuterei qualsiasi persona nuova, perché mia madre quando eravamo bambini ci diceva voi dovete rispettare anche che sono neri, marroni, il prossimo vostro, ci hanno sempre insegnato questa storia, ama il tuo prossimo come te stesso, siamo cattolici che di quelli veri.
È molto allegro lei?
Sì, sempre, anche se mi sto a perdere fame, rido sempre.
Ma tira su anche il morale a queste persone, sì, che frequentano?
Tanta gente, loro mi vedono. E io sono una persona che ho detto anche a parlare con loro, li aiuto.
Quindi solo. Per lei è anche un modo per passare il tempo?
Certo, anche questo, certo. Anche questo.
Ma qualche lavoretto da elettricista lo fa ancora?
Lavoro da elettricista non ne posso più fare perché io porto il pacemaker, non posso. Non
farebbe cortocircuito?
Pacemaker. Allora, quando il dottore mi ha operato, dicevo: senta un po', faccia fammi l'impianto. Mi ha detto che lei mi deve fare l'impianto, lo faccio io. E il dottore si pensa a ridere e dice adesso, perché io ci parlavo mentre che lui mi operava, no? Parlavo con il dottore, mi faceva domande e io rispondevo se te fa male. Allora gente, vedevo le dica tutte e due, senti, se te dà fastidio quella piccola arteria tagliala, poi gli fai un nodo in modo che se ferma, se no butta sempre
un raccordo. Era Vittorio, una delle 150 persone che ogni giorno pranzano alla Mensa Caritas di Ostia sul lungomare Toscanelli. Con questo termina la puntata dedicata alla povertà in occasione del Eurovision's Why Poverty Day, una speciale giornata organizzata dall'UER, l'Unione Europea di Radiodiffusione, sul tema della povertà. La giornata si iscrive nell'ambito del progetto Why Poverty, iniziativa promossa da Steps International in collaborazione con la BBC e con la Denmark Radio, la radiotelevisione danese. La giornata prevede diversi eventi, tra i quali una conferenza internazionale a Copenaghen e la trasmissione in prima serata sulla stessa emittente di uno dei docufilm sulla povertà realizzati dalle televisioni europee coinvolte nel progetto Why Poverty. Nell'ambito della giornata dedicata alla povertà, anche la nostra emittente, socio fondatore e membro dell'UER, sta dando il proprio contributo per tutta la giornata con la realizzazione di una serie di interviste su questo tema. Per il sociale è tutto per oggi e per chi segue la rubrica di medicina effetti collaterali l'appuntamento come sempre è per domani venerdì alle 12.35. Parleremo di AIDS in occasione della giornata mondiale che ricorre sabato 1 dicembre. Nostro ospite è il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e membro della Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS. Buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta da parte di Eliana Astorri.